A morte il manometro, a morte a fuoco il manometro è un insulto a una donna. Non siamo in un western, questo gran putiferio si svolge tra musicisti. Sì, musicisti, siamo nel bel mezzo infatti del gran finale di Prove d'orchestra, un film di Federico Fellini del 1979.
Fatto! Davvero, e fammelo questo porto d'armi! Ce l'ho il porto d'armi!
Una serie di spari arresta questo putiferio tra musicisti. Mi piaceva l'idea di cominciare questa chiacchierata in questo modo un po' disordinato, perché vorrei parlare di musica, ma non solo. Vorrei parlare anche di putiferi creativi, di musicisti che sono attori e attori che fanno i musicisti, e questo perché la chiacchierata la faccio con Marco Schiavon, che è un oboista, drammaturgo e...
Eccoci qua.
Innanzitutto questo film.
No, beh, è un film eccezionale, è veramente incredibile poi vedere come Fellini avesse capito tantissime cose dell'orchestra senza essere dentro un'orchestra, anzi forse ha capito più cose degli orchestrali stessi.
Qui siamo veramente in una scena da western dove ci si picchia, la musica è cacofonica, a un certo punto non solo ci si insulta ma si spara.
Sì, beh, intanto c'è il rapporto col direttore, no? L'orchestra col direttore è sempre un rapporto conflittuale di amore e odio. Infatti vengono fuori nel film delle frasi che poi in orchestra si sentono, dice ma di questo direttore è meglio un metronomo, beh allora questo togliamo il direttore. Sono cose che veramente avvengono in orchestra, e poi associa lo strumento a alcune personalità particolari e spesso ci azzecca. Per esempio l'oboista è abbastanza poetico, oppure la lotta che c'è tra la spalla e i violini che sono dietro. Il rapporto della fila è sempre molto, della fila dei violini è pazzesco, no? Perché sono sempre in lotta ma devono fare questo, sono la stessa cosa in 10-12 assieme e quindi devono andare d'accordo per forza. E insomma è una bellissima metafora della società. In realtà l'orchestra che funziona potrebbe essere un bellissimo esempio di una società dove c'è una gerarchia ma c'è un rispetto dell'individualità di tutti, c'è fare qualcosa in comune con difficoltà e con liti, ma ogni tanto in orchestra le liti ci sono. Qui siamo ovviamente nel film di Fellini, va oltre, anche se in certe orchestre italiane di quegli anni succedevano veramente un po' di tutto, ci sono degli aneddoti veramente che vanno anche oltre Fellini forse.
Comunque Marco Schiavon è il primo oboe dell'orchestra della Svizzera italiana e beh, questo film continuiamo a tenerlo perché così ci sbatte un muro in faccia da abbattere.
Guarda, è scaduto! Tutto! È scaduto! È scaduto! Aiuto! Aiuto!
Ognuno deve dedicare attenzione al suo strumento. Solamente questo noi possiamo fare adesso. Qualcuno vuole aiutare me? Per favore.
Qualcuno ci può aiutare a capire qualche cosa? È la voce con accento tedesco del direttore d'orchestra.
Rido perché anche il nostro direttore è tedesco. Sì.
Allora l'oboe.
Insomma, le cose sono andate così a quel tempo. Allora ero in età da strumento a fiato, diciamo, perché mai facevo, ho cominciato le medie, quindi potevo suonare uno strumento a fiato. Sono andato lì, mi hanno fatto sentire clarinetto suonato male e poi mi hanno fatto sentire l'oboe. E l'insegnante era anche molto carina, quindi sicuramente avrà giocato qualcosa anche in questo fascio. Ero incerto tra la tromba e l'oboe alla fine. E quindi dopo ho scelto l'oboe così. Non lo sai neanche perché, però dopo forse ti ritrovi nello strumento che hai suonato. Non sai se è lo strumento che ha un po' modificato la tua personalità o era la tua personalità che ha scelto lo strumento. Insomma c'è un rapporto dialettico con lo strumento e col suono, no? Quindi alla fine tu sei oboista ma sei tu che fai il suono, ma il suono fa anche te, insomma è come un matrimonio, no? con un oggetto, con un suono che quindi modifica anche te stesso.
Ma qual è il suono dell'oboe? Perché il cliché lo vuole simile alla voce umana.
Beh, diciamo quello è una cosa a cui tutti gli strumenti dovrebbero tendere, no? Essere come una voce umana, cioè gli strumenti devono tendere a non essere se stessi, no? La voce umana si dice, ah, questo canta sembra uno strumento, no? Uno strumento è bravo quando sembra una voce umana, cioè quando trascende se stesso. In realtà quando trascende il fatto tecnico e tu quando lo ascolti senti il fatto musicale. Per esempio adesso stiamo lavorando con l'Agrici, col pianoforte, ti dimentichi che c'è un pianoforte che sta suonando, senti la musica, senti, e quindi è questo. Sul suono dell'oboe c'è un grande dibattito, insomma, perché nel nel Novecento, ha fatto molti cambiamenti, molte varietà, poi c'erano scuole diverse, la scuola italiana, la scuola francese, la scuola tedesca, sono più scuro, più chiaro, poi dopo in realtà sì, l'importante è che sia espressivo, cioè riuscire a esprimere musicalmente quello che vuoi, e quindi non c'è un suono, ce ne sono tanti, insomma. E dopo soprattutto lo strumento anche nell'opera viene usato come una coloratura, cioè non delle cose tecniche solitamente, ma una voce che parla, che commenta quello che dice il cantante, che apre un'atmosfera, poi dopo è così, insomma, quindi non c'è un suono, c'è un mondo.
A proposito di suoni e di mondi, l'oboe, mi corregga se sbaglio Marco Schiavon, non è uno strumento, per esempio, che si adatta a molti generi musicali, per esempio il jazz.
Il jazz, sì, è vero. È vero, infatti a me prima di suonare l'oboe il jazz mi è sempre piaciuto, l'ho sempre ascoltato. Avevo un nonno che faceva jazz, faceva nei primi anni, il primo jazz che arrivava in Italia nel dopoguerra, quindi avevo un nonno che faceva quello, non l'ho mai sentito suonare, e quindi l'oboe non faccia il jazz, diciamo, non è uno strumento principe nel jazz, è una cosa un po' che mi dispiace, anche se c'è qualcuno che lo prova a fare, però appunto deve un po' snaturare lo strumento, nel senso deve togliere questa melodiosità del suono e avere un suono un po' più aggressivo. Loro lo usano magari con delle note molto acute per cercare di portarlo verso il jazz. E in realtà sì, è un peccato, anche se è capitato di fare tipo West Side Story oppure qualcosa di Gershwin in orchestra con vicino dei sassofoni, e cioè, ti accorgi che alle lobe mancano proprio delle nuance, delle cose, tu cerchi di imitarle, no? Le fa, però rimane, sembra tutto pianino, no? Rispetto a un sassofono in fianco che ti fa un glissato, una cosa, oppure Rhapsody in Blue, il glissato del clarinetto lo fai anche con l'obo, perché lo puoi imitare, però gli manca qualcosa, sì, rimane schiavo a questo suono bellissimo che colpisce, ma rimane anche un po' schiavo di questa cosa l'oboe.
Alla vista il clarinetto, per qualcuno che non conosce gli strumenti d'orchestra, ci assomiglia.
E infatti, ma è quello che dico sempre, quando uno non conosce l'oboe gli dico: hai presente un clarinetto? E dicono: ah sì, ho presente un clarinetto. Ecco, è molto simile, però è conico invece che cilindrico e c'ha l'ancia che il clarinetto non ha.
Quindi dobbiamo immaginarlo, appunto, per chi non lo conoscesse, come
un tubo nero fatto di legno, leggermente cilindrico.
Di quale legno?
Beh, proprio di solito ebano, ma adesso ci sono anche oboi con il legno chiaro, legno di rosa, oppure adesso fanno anche degli oboi barocchi, sono fatti con legno di pero o quant'altro, insomma, sono anche il legno di bois de violet, insomma, però l'ebano, diciamo, è il legno classico, insomma, per lo stesso. C'erano anche degli oboi fatti di cristallo, adesso fanno gli oboi di plastica trasparente, non li ho provati ancora. Ma...
E questo che tiene in mano?
E questo è un oboe di ebano, sì, con la doppia cameratura, diciamo, dentro ha fatto una specie di lavoro contro le crepe, insomma, è di ebano, un legno.
E poi a differenza di, che ne so, per esempio un flauto dolce che ha dei buchi nel legno.
Abbiamo dei tasti che si...
Di metallo.
Di metallo, sì, possono essere ricoperti di argento, ma la cosa più caratteristica dell'oboe è l'ancia, è un oggettino che ci facciamo noi per suonare. Allora, tutti quanti da piccoli, chi ha avuto la fortuna di andare nei prati, si prendeva un filo di un'erba, se non so che se lo si metteva tra le labbra e si soffiava, no? E questo emetteva un suono. Ecco, quella è un'ancia semplice. L'oboe, diciamo, sono due di quelle foglioline sovrapposte, è un'ancia doppia. E si fa proprio con la canna palustre, Arundodonax, insomma il nome è scientifico, ma è anche una canna che viene su dalle nostre parti spontanee, quindi nei fossi. E quindi noi prendiamo il pezzettino di canna, lo montiamo, ce lo formiamo noi, lo costruiamo noi, e questa insomma è la croce delizia dell'oboe, perché se suona bene suoni bene, se suona male la butti via, durano poco, poi dureranno 10 giorni, poi devi farne un'altra, insomma, quindi ne abbiamo tante, puoi provare, puoi cambiare, ma insomma è un lavoro artigianale.
E sentiamo se questa suona bene.
Beh, allora, quando si fanno i concerti per le scuole si fa sentire: questo è l'oboe e questa è l'ancia, e qui tutti ridono. I bambini si mettono a ridere. Poi lo prendi, lo metti nell'ovo, dico no.
Bisogna inumidirla,
sì.
E poi è infilata questa doppia canna in sughero e il sughero viene infilato nel tubo nero.
Nel tubo, che ovviamente è sensibile all'umidità, al secco, alle cose, quindi siamo sempre meteoropatici alla fine. E questo è l'oboe, insomma. Questo è un pezzo a cui sono particolarmente affezionato. È dalle 6 metamorfosi di Ovidio, è un pezzo di Benjamin Britten, per oboe solo. Insomma, racconta la storia di Pan che insegue Siringa, insomma, lei per non farsi prendere si fa trasformare proprio in una canna palustre. Lui prende questa canna palustre e incomincia a suonare. È un po' una storia dell'oboe, perché suoniamo l'oboe, insomma. È anche una trasfigurazione, insomma, come la musica in qualche modo possa risolvere delle mancanze sentimentali o quant'altro.
Grazie. Grazie. Per eseguire questo pezzo Marco Schiavon si è alzato in piedi, fisicamente vicino, osservarlo era impressionante. Vedevo le vene sì. della testa, le meningi gonfiarsi, il respiro, il soffio, è un esercizio?
Sì, assolutamente, nel senso sei coinvolto completamente fisicamente. Gran parte dell'espressione musicale passa attraverso il tuo respiro, cioè il respiro diventa musica e come respiri è il modo in cui tu farai la frase musicale. Infatti quando vai in vacanza per 10-20 giorni, prendi in mano lo strumento, sembra che vada bene, dopo il giorno dopo dici no, beh, bisogna mettersi e avere questa pazienza di ricostruire sempre la propria forma musicale. Ma è così la musica, cioè nel senso, un pezzo musicale non esiste, cioè non esiste, esiste nel momento dell'esecuzione. Al momento dell'esecuzione c'è una prova che ti porta a fare quell'esecuzione in quel momento, quindi porta in forma l'orchestra, porta un gruppo di persone in grado di suonare in quel momento e dopo va ricostruito il giorno dopo. Infatti capita spessissimo che certi direttori che lavorano come direttori stabili nell'orchestra arrivano e quando fanno il pezzo per la decima volta si lamentano, no, ma l'abbiamo già fatto 10 volte, voi non vi ricordate, ma va sempre ricostruito, no? È quello, la bellezza è anche la cosa terribile, no? Della musica, che è una cosa che esiste in quel momento e dopo non esiste più, devi ricostruirla.
Per la performance dal vivo. Poi ci sono le registrazioni. Tornando a questo brano di Benjamin Britten, che in fondo è quasi una storia, la storia, sì. una scena con sì. Pan, con un personaggio. Io invece pensavo a un altro ruolo che mi aveva colpito da bambino, dove i vari strumenti dell'orchestra recitavano dei personaggi. Penso a Pierino il Lupo di Prokofiev. E ai noi il ruolo dell'oboe è ingrato.
Allora, senti, in questa fiaba ci sono tanti personaggi. C'è Pierino, il lupo, naturalmente, poi c'è un uccellino, un'anatra, il nonno, un gatto, i cacciatori, tanti personaggi. E noi a chi li facciamo fare? L'anatra! E l'anatra che strumento lo può fare? L'anatra, abbiamo deciso, dopo averli sentiti tutti, consultazioni, mesi, è l'oboe. State a sentire l'anatra. È un'anatra che sta nuotando nello stagno. È perfetto, non ve li dimenticherete mai più, bambini! È talmente un'anatra, io a volte mi sbagliavo, andavo al ristorante e chiedevo un oboe all'arancia, so, che un oboe con le patate. È proprio per me, le anatre sono tutti oboi che camminano, perfetto!
Alla fine tutti si ricordano del tema del gatto, l'uccellino, Pierino, il nonno, i lupi.
I cacciatori.
I cacciatori. E l'obo è un, il tema, non si ricorda il tema.
L'anatra.
Si ricorda che l'anatra viene mangiata. Tra l'altro puoi dire un oboista, ma sembri un'anatra, non è neanche un complimento. No? Quindi insomma è un po' ingrato. La musica ovviamente è bellissima perché è un brano eccezionale, quello di Prokofiev. È un brano didattico ed un grande testo musicale, un grande brano di musica. La didattica può essere anche grande musica, però l'oboe finisce male.
Io però volevo proprio arrivare qua, a questo lapsus, perché ha detto testo invece di brano.
Sì,
e stavo pensando sì. al rapporto che c'è tra musica e storia, musica e letteratura. Prokofiev racconta una storia, c'è un attore, qualcuno che racconta la storia, ci sono gli strumenti che raccontano la storia. Marco Schiavon racconta storie, scrive, non suona solo l'oboe, scrive teatro, è un oboista drammaturgo. Ha vinto anche dei premi di recente con dei suoi testi, per esempio Il colore della forma è il suo ultimo lavoro, è una pièce teatrale dedicata alla figura del pittore realmente esistito Gino Rossi e ha vinto il premio Sendic Segesta del Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea. Allora, questo connubio scrittura musica.
Beh, allora sì, diciamo è una diatriba che rimane da quando nasce la parola, quando nasce la musica, dai tempi antichi, quindi storicamente è un rapporto che c'è sempre stato tra la musica e le parole. Una parola, una frase, una parola è già una musica, c'è già una frase musicale. Se dico buonasera, no, è una frase musicale, c'è la musica, sono le note, potrei scriverla, no? E tanti poeti si interrogano fin dove può arrivare a parlare la parola, no? Si interrogano e arrivano a questo limite della parola. C'è qualcuno che dice dove c'è il limite della parola nasce la musica, no? dove si ferma, diventa urlo, diventa suono, diventa canto.
E invece in Marco Schiavon c'è una sorta di continuum.
Sì, diciamo, l'amore per il teatro forse è nato anche prima della musica. Cioè quando ero bambino alla scuola materna dividevano i bambini. Ogni giorno, oggi dividiamo diversi gruppi. Allora questi vanno a fare collage, questi vanno a fare i buchi sulla carta, questi... e questi fanno, raccontano le storie. Allora ci mettevano lì e ci si organizzava. Allora tu sei il lupo, tu sei il cappuccetto rosso, tu sei la lontra, là uno si inventava tutti gli animali e dopo, beh, andiamo e cominciavamo a recitare a soggetto praticamente. Perché il teatro è profondamente connesso. maturato nella natura umana. Quindi i bambini lo fanno di natura. Poi nella mia storia scolastica, devo dire, si parla sempre male della scuola, ma dopo in realtà la scuola è...
Ha dato tantissimo.
Che se ne parli. Alla scuola elementare avevamo fatto Mike Buonanotte, prendevamo in giro Mike Buongiorno, facevamo degli sketch, poi alla scuola media avevano tagliato degli alberi davanti a scuola, allora avevamo fatto uno spettacolo con l'insegnante di... educazione artistica, per fare, c'era un cagnetto, non sapeva più dove fare la pipì perché erano stati tagliati gli alberi, ho scritto questo testo, l'ho perso, chissà dove è andato. Alle superiori poi abbiamo cominciato a fare proprio teatro come attore con un progetto giovane, abbiamo messo in scena delle, ho anche recitato, ho fatto l'attore, quindi abbiamo messo in scena delle commedie, Thornton Wilder, la piccola città, Edoardo De Filippo un po' italianizzato, insomma, e poi questi gruppi di teatro sono rimasti. Io dopo avevo la musica e quindi sono dovuto rimanere lontano dal teatro. Questa lontananza, l'unico modo per rimanere vicino era leggere dei testi e scrivere, perché scrivere dei testi di teatro è rimanere vicino al teatro, la possibilità di creare anche dei mondi alternativi dentro cui vivere, no? Alla fine. E quindi ho cominciato a scrivere sostanzialmente in maniera abbastanza assidua, fino poi dopo ai premi, insomma, di adesso, insomma.
Torniamo appunto a questo colore della forma che è dedicata alla figura di un pittore. Allora, una terza arte,
una terza,
la musica,
sì, sì, sì,
la pittura. Questo Gino Rossi, che è un pittore non così conosciuto, importante però per la storia dell'arte italiana moderna, perché raccontarlo?
Perché secondo me non ha potuto godere dei meriti che in realtà aveva. Ha avuto una storia sfortunatissima. Lui nasce a Venezia, vive a Treviso, ha una vita tribolatissima, no? Partecipa alla prima guerra mondiale, finisce prigioniero, torna in Italia, non viene riconosciuto il valore delle sue opere e quindi cade in povertà, patisce la fame, finisce in manicomio, finisce quasi dimenticato in manicomio. Ha prodotto, diciamo, un centinaio di quadri completi e poi un sacco di schizzi in manicomio. Questa figura mi aveva sempre affascinato, sin da piccolo. Io da piccolo avevo conosciuto un pittore nell'ambiente trevigiano,
vicino a casa,
sì, un certo De Giorgis, questo è il nome d'arte, che andava in manicomio, nell'ospedale psichiatrico, a trovare questo Gino Rossi. Io avevo visto degli schizzi che questo Gino Rossi aveva fatto, aveva donato a questo De Giorgis. Da lì è nata questa curiosità, poi crescendo cominciavo a vedere i quadri e ho trovato questo testo di Mazzotti dove riporta dei dialoghi di questo Gino Rossi che faceva in manicomio. Leggi questi dialoghi e rimani basito, perché sono dialoghi di una persona perfettamente cosciente. Dici, porca mia, questo è il manicomio, ma qui questo parla ed è... Poi aveva dei momenti di non lucidità, eccetera, eccetera. Ma questa persona viene internata, e nel momento in cui viene internata, ovviamente dovevi immaginare al manicomio prima della guerra, prima della seconda guerra mondiale, erano dei luoghi di reclusione. Quindi questa persona entra in manicomio e tutto quello che produce non ha più senso da un punto di vista artistico. Si dice, in realtà non è così. Perché lui in manicomio continua a pensare l'arte. È la sua unica possibilità di salvezza in questo luogo di disperazione, in qualche modo. E produce delle cose che sono in realtà al passo con quello che sta succedendo in Europa. Lui in gioventù aveva conosciuto Modigliani, era in contatto con Arturo Martini, era con Casorati, insomma era dentro l'ambiente europeo. Ma vedere quello che produce lui in manicomio va avanti a ragionare a fianco di Matisse, no? Però ovviamente non viene valutato perché lui è matto e quindi non vale più quello che fa, ma in realtà continua a produrre oggetti artistici di valore. Allora è interessante vedere poi i punti di vista diversi, no? Che al teatro ci aiutano queste visioni diverse del mondo. Gli infermieri dicevano, poverino, raccoglieva dei sassi lì, li guardava. A un certo punto uno va a chiedere di questi sassi, lui prende due sassi e dice, guarda che bella, che forma meravigliosa, no? Di questi sassi. Vabbè, è un dadaista, no? E il sasso ha la forma in sé, una forma che artisticamente è compiuta, basta vederla in modo diverso. Lo dice un dadaista fuori, o Matisse, un artista. Lo dice Gino Rossi, nessuno l'ha badato, no? Non gli hanno dato. Allora questa cosa è un'ingiustizia impressionante, però allora ho voluto in qualche modo anche nel mio piccolo, insomma, cercare di rendere giustizia a un personaggio così bistrattato dalla storia.
E questo chi è? Non l'esecutore, la composizione.
Non lo so.
Mi sta facendo segno, no? Faceva anche delle facce mentre ascoltava Marco Schiavo, sì, probabilmente per la qualità dell'esecuzione.
No, chiedo, ma chi è lo vuoi? No, non lo conosco.
Due oboi, è una composizione di Nino Rota, intitolata Carillon.
Questo non lo conoscevo.
No, ma mi riporta un po' al discorso di qui, per esempio con Nino Rota, scrivere musica per dei film che raccontano storie.
Beh, sì, dopo era interessante Nino Rota perché lui film non li vedeva sostanzialmente, lui scriveva la musica, c'era un'amica che gli raccontava più o meno la trama e lui si ispirava e scriveva la musica, ma il film non l'aveva visto. E poi dopo vediamo il film, la musica, anzi la musica dà tantissimo al film, anzi a volte lo crea quasi, no?
All'inizio della nostra chiacchierata abbiamo sentito degli estratti di un film di Federico Fellini, Prove d'orchestra, adesso abbiamo proposto un brano di Nino Rota che era il musicista compositore dei film di Federico Fellini e noi avevamo sentito un putiferio, abbiamo sentito spari, insulti e poi abbiamo sentito un muro abbattuto e dopo questo can can c'è di nuovo la calma e il direttore d'orchestra prende in mano la situazione e il film finisce con la nostra chiacchierata. Direi di congedarci qui con il finale di questa pellicola. Grazie Marco Schivon, buona grazie, scrittura e grazie, buona musica.
Grazie, grazie a voi.
Le note salvano noi, la musica salva noi. Aggrappatevi alle note, seguite le note, una dopo altra, così come mie mani vi possano indicare. Noi siamo musicisti. Voi siete musicisti. E siamo qui per provare. Niente paura. La prova va avanti. A vostri posti, signori. A vostri posti, prego. Thank you.